Immaginati in questa scena. Stai passeggiando per strada quando una persona sconosciuta si ferma in modo molto cortese e ti ferma con un sorriso sul viso. Ti chiede come stai e subito dopo ti invita a consegnarle il tuo passaporto. Glielo daresti? Probabilmente no. Eppure ogni giorno online facciamo lo stesso o qualcosa di simile più o meno. Carichiamo i nostri documenti di identità su piattaforme private come Meta, LinkedIn e altre per dimostrare di essere noi persone vere. Un click, una foto della tua carta d'identità e all'improvviso il pezzo più intimo e delicato della tua vita, cioè la tua identità, diventa un file digitale nelle mani di qualcun altro. E che cosa succede allora a questi dati? Chi li custodisce davvero? E che cosa significa per noi cittadini, e quindi non soltanto professionisti, dover accettare questo nuovo contratto un po' obbligatorio per poter semplicemente essere online e continuare a stare su una piattaforma? E allora oggi su Potenza Artificiale affrontiamo questo tema un po' scomodo ma sicuramente urgente, che è anche l'oggetto di domande che ricevo piuttosto di frequente, cioè il confine appunto tra sicurezza e sorveglianza alla fine. Perché se la verifica dell'identità serve sicuramente a proteggerci da fake news, da profili falsi anzi, chi ci protegge dal rischio di mettere in rete la parte più fragile e preziosa di noi, una delle parti più fragili direi di noi e più delicate, cioè i nostri documenti? Questo episodio è allora un viaggio nel futuro prossimo dell'identità digitale, un futuro che non possiamo permetterci di subire senza farci domande. E oggi affrontiamo questo tema con una persona che è decisamente più, un pochino più esperta di me per farlo, è una persona che stimo tantissimo, sono felice di avere di nuovo qui perché è stata già mia ospite, e cioè Valentina Nardecchia, che è in poche parole una ethical hacker, ma lascio a lei la parola per spiegare meglio di che cosa si occupa. Ciao Vale, grazie mille per essere qui con noi.
Ciao Teresa, sono contenta di essere tornata, sono sempre contenta di parlare con te perché è sempre molto stimolante. E, sì, beh, mi hai presentato, nel senso che io ho tante anime, finalmente ho anche trovato una definizione di me stessa dopo tanti anni, che mi definiscono una multifunzione, multipotenziale, scusami, non multifunzione, è la stampante.
Sono fai anche tante cose, hai anche molte funzioni, quindi alla fine ci sta anche questo.
Esatto. E quindi in questo fare tante cose a volte confondo l'interlocutore, ma non è mia intenzione. In questo caso tu mi hai chiamata per la funzione che svolgo come diciamo esperta di sicurezza. Io sono stata tutta la vita una sistemista, mi sono specializzata nella sicurezza, sono diventata poi un ethical hacker, che è quella persona che aiuta le aziende o i privati o chiunque ne abbia bisogno a controllare la sicurezza delle proprie infrastrutture, dei propri sistemi, delle proprie applicazioni. Quindi utilizzando gli strumenti dei cattivi, prova ad accedere per verificarne appunto la stabilità, la sicurezza. Quindi eccoci qui. Qui tu hai fatto una domanda scomoda e quindi adesso ne parliamo.
È vero, perché è un tema che a me sta molto a cuore, anche perché lo vivo e poi appunto so che riguarda ognuno di noi, ricevo tante domande in merito e quindi ovviamente la persona migliore non poteva essere che Valentina con cui parlarne e quindi eccoci qui. Partiamo proprio da un esempio veramente semplicissimo che sono certa che in tanti di noi abbiamo già vissuto. Allora, siamo su un social che può essere LinkedIn per esempio, ma giusto per fare un nome a caso, perché appunto non è l'unico caso. E, allora, siamo online, magari perdiamo la password perché non ce la ricordiamo più, e quante volte ci succede questa cosa? A me tante. Allora dobbiamo rientrare quindi in questa piattaforma, ma ecco che se prima questo non succedeva ci compare un nuovo messaggio, cioè per rientrare, per ottenere nuovamente la nostra password dobbiamo far capire effettivamente la piattaforma che siamo noi e come farlo caricando un nostro documento di identità. Quindi questo è quello che succede in poche parole, in parole molto semplici. Allora, intanto quindi partiamo proprio da questo. Perché dobbiamo fare questo? Cioè dobbiamo veramente farlo? Non c'è modo di aggirare questo ostacolo? E perché appunto succede? Cioè cerchiamo proprio di capirlo in modo molto semplice come sai fare tu.
Allora, qui in questa domanda ci sono tante domande, io provo a dare un attimo un ordine. Allora, facciamo un discorso geopolitico, così spaventiamo subito le persone e abbandonano subito il podcast.
No, ci piace, qua ci piace, quindi vai, sono felicissima.
Allora, semplifichiamo il mondo in due blocchi, l'Europa e il resto del mondo. Parlo di Europa non come continente, ma come Unione Europea. L'Unione Europea ha stabilito che, già da tanti anni, stabilisce delle direttive, perché ha a cuore, almeno dice di averlo a cuore, l'interesse dei propri cittadini. E quindi fin qui ci sta. Per esempio, un esempio di una direttiva che poi è diventata legge nei vari paesi è il GDPR, che riguarda come i dati personali dei cittadini europei devono essere trattati. Però c'è poi il resto del mondo. Quindi, cioè, scusa, faccio un passo indietro. I cittadini europei devono essere trattati, quindi pretende che tutti gli stati legiferino secondo le direttive europee e che proteggano quindi secondo quei principi. Poi ogni stato decide, cioè il modulo online, il modulo cartaceo, fai questo, fai quest'altro, però diciamo deve seguire le direttive europee. Questa stessa norma viene applicata anche a tutto il resto del mondo che vuole però trattare con i cittadini europei. Vuol dire che un signor Google che vuole avere dei servizi, che vuole vendere o proporre i propri servizi ai cittadini europei, deve aderire a queste norme, altrimenti non può fare business in Europa e nella comunità europea. Quindi tutte le varie aziende si sono adeguate, per esempio nel caso del GDPR si sono dovute adeguare. Chi non si è adeguato, tipo proprio il signor Google, per esempio, che ha detto no, no, io i vostri dati voglio continuare a venderli e farci un sacco di soldi, senza darvi niente, naturalmente, cioè, questo, vabbè, ha dovuto mandare a tutti i propri utenti un consenso esplicito. Ha dovuto dire, ok, tu acconsenti che io non tratterò secondo il GDPR i tuoi dati, e tutti quanti coloro che seguono Google o che utilizzano sistemi, strumenti di Google, hanno dovuto dire di sì, se no non entravano più nella posta, non vedevano più Drive e così via. Questo per il GDPR. Ora è accaduta una cosa simile per qualcosa che però è ancora in divenire, quindi è un po' più ingarbugliato, che è il Digital Services Act. Cioè l'Unione Europea sta lavorando, o meglio, questo l'ha già lavorato e è già in essere, stava lavorando su una direttiva che appunto si chiama Servizi Digitali, Azioni sui Servizi Digitali, che metteva al centro, nell'intenzione della comunità europea, la protezione dei minori. Nel senso che in questa direttiva si specificano tutta una serie di azioni che devono essere fatte a tutela dei minori. Per esempio, che ne so, se un minore pubblica qualcosa su un blog, su un social, così per esempio non può essere screenshottato, il minore non può scaricare alcune informazioni, devono essere disattivati per esempio l'autoplay dei video, per esempio se ci sono minori. Quindi tutta una serie di direttive secondo l'Unione Europea che proteggono i minori. Quindi che cosa è successo indirettamente? Allora, questa direttiva per ora è già attiva, è andata in vigore completo il 25 agosto 2025, quindi 2 settimane fa, ma era già in vigore all'inizio dell'anno, a febbraio mi sembra che abbia cosa, per le aziende che hanno più di 45 milioni di utenti attivi al mese, quindi sono 6-7, noi non ci entriamo. E quindi i vari LinkedIn, Meta, Amazon, altri, ma adesso non mi vengono in mente, comunque sono Google, sono 7-8, che hanno dovuto attrezzarsi per assicurarsi che i minori non abbiano questo trattamento. Perché? Perché se no la multa è il 6% del loro fatturato annuo, che magari, cioè, io ho anche pensato, magari non si adeguano così, l'Europa prende due spicci.
E li dona magari,
e li
sarebbe
dona.
Bello.
Esatto. Quindi anche perché la direttiva impone a queste piattaforme il controllo, non dell'età, impone il controllo di queste serie di protezioni, che non sono solo queste, non sono solo sui minori, sono molte altre, però insomma era per semplificare, e quindi pone in capo a loro la responsabilità di tutto questo e rischiano appunto il 6% del fatturato, che è una cifra molto molto importante.
Quindi
vai.
No, scusate, figurati, mi intrometto proprio per chiederti questo. Quindi la verifica del documento è anche dovuta a questa normativa, a questa volontà di proteggere, che però quindi deriva, da cui però deriva anche il dover poi dare i propri documenti di identità.
Esatto, il problema adesso, diciamo il casino, si crea, infatti, per rispondere, perché prima non lo faceva, perché LinkedIn, io sono iscritta da, non so, penso 15 anni, 10 anni, insomma, sicuramente tanti anni, non me l'ha mai chiesto. Oppure, prima...
Anche ChatGPT,
esatto,
se stiamo in tema di intelligenza artificiale, sì.
Assolutamente, la stavo proprio per nominare. ChatGPT all'inizio, per chi l'ha cominciato a usare proprio agli albori, non chiedeva documenti, non chiedeva cose. Perché nel frattempo, cioè le intenzioni della direttiva sono encomiabili. Peccato che poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo un casino. E il casino è che non ci sono degli strumenti ancora acclamati, chiari, che ti permettano di verificare l'età senza fornire il documento. O meglio, diciamo che queste piattaforme dicono: sai che c'è, tu mi chiedi di verificare l'età, io chiedo il documento, mi levo il problema, e se non me lo danno è un problema loro, io li butto fuori, li blocco, e così ho risolto il problema. In realtà c'è un processo, la direttiva, non sono così proprio tutti stupidi a Bruxelles, e la direttiva è andata di pari passo dicendo: io però non voglio che adesso tutti i miei cittadini europei spargano documenti in giro da questi bei ceffi, perché poi parleremo delle conseguenze. Voglio studiare un sistema che possa garantire che tu c'hai più di 18 anni, o addirittura adesso stanno facendo anche quella più di 13 anni, perché ricordiamoci che sui social non si può stare prima dei 13 anni, in modo tale che il documento non debba viaggiare, un po' come si è fatto per i sistemi di pagamento tipo PayPal. Per pagare con PayPal tu fai un'identificazione all'inizio, però poi metti un'utenza, cioè metti una una email e una password, il doppio controllo, il PIN, tutto quello che vuoi, però così, un po' come lo SPID. Una volta che mi sono autenticata con lo SPID e ho il mio SPID, non è che devo reinserire il documento ogni volta, cioè qualcuno che mi ha dato lo SPID certifica che io sono io. E poi così, un po' come in Italia adesso si fa con la CIE, con la carta elettronica d'identità. Ecco, in Europa si è pensato di fare una cosa del genere, e quindi si parla di wallet personale, cioè wallet come il portafoglio delle criptovalute o delle valute in generale, però digitale per raccogliere i documenti. Ogni paese membro è tenuto a legiferare e a garantire delle app che permettano di fare questa cosa. La scadenza è dicembre 2026 e l'Europa ha dato delle linee guida su come questa app debba essere fatta. In Italia noi abbiamo infatti App Io. Non so se non la sta
Certo.
usando nessuno, però.
Ricordo che si usava, forse l'abbiamo cominciato ad usare durante il Covid perché ci chiedeva il certificato magari di guarigione, eccetera, quindi ha cominciato a essere nota, però poi non mi risulta che si sia resa necessaria per altro, almeno per
No,
quanto mi
infatti,
riguarda.
In realtà quella è stata un po' bistrattata, ma io pure non ero molto della quale, perché era stata sviluppata da un'azienda privata complice, tra virgolette, la situazione d'emergenza. Quindi vabbè, la faccio e la butto lì, però senza dei criteri di trasparenza che invece la direttiva europea giustamente pretende. Quindi adesso la direttiva europea ha stabilito le linee guida in cui la trasparenza e l'open source sono fondamentali per sviluppare queste app, e in Italia si è ripresa in mano la questione dell'app IO, che è attiva da, mi pare per tutti, da dicembre 2024. In questa app, sì, attraverso un sistema di identificazione sicuro, quindi tipo SPID, CIE e così via, si possono caricare dei documenti, e a quel punto il signor ChatGPT che ti chiede il documento, gli dici con l'app ti garantisce il controllo dell'identità e quindi si risolve. Peccato che questo però sarà pienamente operativo a fine 2026.
Infatti volevo dirti, LinkedIn per esempio, appunto mi dici tu anche ChatGPT per fare appunto degli esempi più famosi, non lo chiedono, quindi quando ti chiedono un documento ti dicono un documento. Oppure c'è anche la storia dei selfie, che è un
Certo.
altro tema, perché comunque non è il documento, ma sono comunque i tuoi dati.
Dati biometrici, certo. Allora, sì, infatti, per questo dicevo, tutto è sempre perfettibile, mettiamola così. Diciamo che, seppure l'Europa si è svegliata presto, nel senso è la prima, di solito l'Europa è sempre molto pronta su questi settori, e dovremmo essere anche orgogliosi di questa cosa, che è sempre molto pronta a legiferare. Anche sulle intelligenze artificiali ha fatto delle linee guida, già in prospettiva delle evoluzioni delle intelligenze artificiali. Peccato però che nell'implementazione si sente forte l'onda mediterranea del ma sì, c'è tempo, sì, ragioniamoci, sì, perché sai, l'Europa è un po' divisa in due: a Bruxelles sono i nordici che ta, 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 battono i tempi, e poi arriviamo noi con le implementazioni un po' con calma.
Tra l'altro in un settore che con calma non va.
Assolutamente, anche perché a fine 2026 magari avremo altri problemi che adesso non ci stiamo ponendo. Però, d'altra parte, sviluppare un'app del genere, spezzo una lancia a favore di chi lo fa, non è che è proprio un giochino da ragazzi. Però è anche vero che se l'Unione Europea decide che è una cosa così prioritaria, non ci metterebbe nulla a Bruxelles a selezionare una decina di teste pensanti di cui in Europa abbiamo, insomma, signori importanti, e metterli intorno a un tavolo, fargli sviluppare, cioè fargli progettare la soluzione e implementarla in un tempo ragionevole. Però, sai, questa è una questione politica, e io e te possiamo soltanto condividere le opinioni personali, non certo cambiare le cose. Quindi, diciamo, questo è il motivo per cui ci stanno chiedendo a man bassa i documenti.
E questo è veramente molto chiaro, quindi già per questo grazie mille. E allora la domanda successiva, dove finiscono questi dati? Perché la risposta semplice è certo, se lo dai a quell'azienda resta quell'azienda, però sappiamo che proprio non, può non essere così. Quindi ti chiedo dove
Diciamo.
finiscono questi dati e qual è il rischio maggiore?
Allora, ti rispondo con un evento di cronaca che non so, forse tu eri fuori, non te lo sei goduto, ma diciamo, ti rispondo con un evento di cronaca. Tra l'8 e il 14 di agosto, un signore non identificato chiamato MyDocs ha messo in vendita sul dark web circa 100.000 documenti personali tra passaporti, carte di identità e patenti di utenti italiani di 4 o 5, non si è capito bene, grandi catene alberghiere. Quindi non la pensione italiane, non la pensione Sora Rosa che ha il fogliettino nel faldone. Sto parlando di grandi catene alberghiere. E questo signore, quindi dove stanno i nostri documenti d'identità? A casa sua. No, scherzo,
Mica
ovviamente,
tanto,
mica
eh.
tanto. Nel senso, ovviamente questo ho voluto fare un caso per spezzare un po' la tensione.
Per non allarmarci.
Per non allarmarci. No, però per dire, ovviamente ci si aspetta che LinkedIn, Meta, Google abbiano un sistema di archiviazione sicuramente a maggiore protezione. Quindi diciamo che io mi sento relativamente tranquilla del fatto che tutti questi documenti che vanno nelle loro casse non siano poi rubati da malintenzionati esterni. Il problema mio e il dubbio che forse abbiamo tutti è: ma i malintenzionati interni invece, cioè non l'impiegato infedele, ma proprio loro, cioè Meta, Google, soprattutto queste big tech americane che hanno una gestione cioè hanno una normativa, una legislazione diversa da quella europea che è molto severa a protezione dei dati, cioè loro lo fanno con molta più leggerezza, si vendono i dati, per loro è autorizzato, cioè è implicitamente autorizzato. Queste compagnie a me preoccupano e dovrebbero un po' preoccupare un po' tutti, perché loro di quei dati ne possono fare commercio. E ovviamente finché, come dicevi tu prima, finché io ti ho dato un dato che è comunque riconducibile sempre, che ne so, la mia email, va bene, tanto sta un po' ovunque, sta anche sul mio sito, chi se ne importa. Ma quando ti comincio a dare il mio documento d'identità è un po' complicato. Per non parlare di quando tu mi dici i selfie con i dati biometrici, perché io posso cambiare, posso rinnovare un documento d'identità, ma la mia faccia no, la mia iride no, la mia impronta digitale no. Quindi questo, dei dubbi, chi ce li ha fa bene ad averli, perché insomma queste aziende non possiamo proprio dire che sono campioni incontrastati di trasparenza.
Diciamo che da quello che ci stai dicendo, mi sembra, allora, da una parte meglio a questo punto magari il documento di identità che la mia faccia, ma poi penso, caspita, la nostra faccia comunque ovunque, vabbè, se vogliamo andare a vedere il dettaglio, no? E certo. Quindi c'è anche naturalmente quest'altro aspetto che dobbiamo considerare, però certo è un altro discorso, però comunque sempre dobbiamo ricordare che siamo online, e quando siamo online, anche se un sito ci cancella dal suo sito, comunque il nostro dato resta là. Anzi, siccome tu prima hai detto bene tutto il discorso sui minori, ci hai ricordato che non si può stare sui social sotto i 13 anni, ricordiamoci che se questo discorso vale per noi adulti, vale milioni di volte in più per i minori, perché quei volti e quei movimenti, quelle immagini che mettiamo sui social finiscono veramente dappertutto. Io non mi stanco mai di ripeterlo, però finiscono nelle mani di chi non vorremmo mai che finissero. Giusto, Vale? Diccelo anche tu, perché io lo ripeto come un disco rotto, però...
Assolutamente sì, assolutamente sì. Io, al di là del discorso etico-psicologico in cui signori più bravi di me possono entrare e possono dire che fa male, che cioè non voglio neanche entrare in quel discorso, ma dal punto di vista mero tecnico della disponibilità del dato, ce l'abbiamo sotto gli occhi nelle cronache di questi giorni, da quel gruppo che non oso neanche commentare di Facebook ai siti sessisti, che oggi sembra che ci siamo tutti svegliati come se non fossero decenni che li stiamo segnalando. Ecco, quello che registrava le videocamere private che registrano dati e che vengono mandati online o venduti, sì, anche quei dati vengono venduti. Io sono inorridita quando ho visto anche amici, parenti che in maniera assolutamente leggera hanno permesso a bambini di 7, 8 anni, 9 anni di giocare con TikTok, che facevano, sai, c'è stato il periodo, le challenge dei balletti sulle canzoni. Assolutamente, io non vedo malizia in una bambina di 9 anni che balla, perché per me è una bambina, ma io non sono tutti. E soprattutto c'è un motivo per cui TikTok è stato nei primi anni il posto privilegiato per la pedopornografia, perché molti di quel materiale, ma non voglio sparare cifre, ma tanto, tanto, sicuramente più della metà della percentuale è andata a finire da qualche parte. E quando noi vediamo la nostra nipotina, il nostro figlioletto che fa il balletto carino e a noi ci commuove, ci sembra la poesia di Natale, per altri non è così. E quel dato rimarrà sempre, non c'è diritto d'oblio nel dark web, non c'è diritto d'oblio per certi pericoli, purtroppo.
Ecco, se siamo genitori, facciamo sentire queste parole, condividete tutte le puntate possibili. Ma questa, io per esempio con i miei figli lo faccio, infatti prima ho lasciato mio figlio 13enne al suo allenamento di calcio e gli ho detto, dopo quando è online ti faccio ascoltare di nuovo Valentina, perché sicuramente dirà cose interessanti, perché sono per noi adulti, ma diciamolo anche ai nostri figli, perché è ovvio, quando lo dice un genitore ha un effetto, però poi quando si sente che effettivamente è così e lo dice anche qualcun altro, ha un altro effetto, quindi ricordiamoci anche questo. E tra l'altro, proprio perché siamo in un podcast, volevo chiederti anche questo: ormai vale lo stesso discorso, ormai dico non da 2 mesi, comunque di più, comunque lo stesso discorso che hai fatto sui dati biometrici, sui documenti, vale anche per la voce?
Certo, sì. Infatti noi podcaster abbiamo questo rischio, abbiamo il rischio di essere, cioè la voce, come sai, è come le impronte digitali, come la retina, cioè sono impronte inconfondibili, addirittura in alcuni tribunali vengono accettate, insomma quando certificate sono accettate come le impronte digitali, quindi assolutamente sì. Noi come podcaster allora dovremmo dire no, adesso non parlo più con nessuno, non mi faccio vedere più da nessuno. C'è chi lo fa, c'è chi vuole assolutamente restare invisibile, ma vorrebbe dire non vivere i nostri tempi. Quindi io su questo poi voglio dare la cosa tra virgolette positiva. Nel senso, bisogna sapere che esistono dei rischi. Io so che se vado in un quartiere di Roma malfamato, pericoloso, vorrei che non esistesse, ma ci sono delle zone. Non è che lì vado sbandierando la mia carta da 100 euro ed è, oh, 100 euro! No.
Ecco, diciamo che dici Roma non a caso, ma perché è la tua città.
Ah, sì, perché è la mia città, sì, quindi posso permettermi di insultarla.
Esatto, volevo dire esatto. Quello.
Sì, romani, sono romana, quindi assolutamente. Però dico, non è che vado a sbandierare la mia carta da 100 o vado lì in maniera, che ne so, tutta ingioiellata. Nel senso, è un limite alla mia libertà? Sì, però è anche ragionevole, cioè è anche il compromesso tra la mia sicurezza e la mia libertà.
Sono d'accordo, hai detto veramente compromesso, in questo caso è giusto, è la parola perfetta.
Certo, perché secondo me bisogna sempre, questo vale per tutto, bisogna sempre ricordarci che ogni nostra azione ha delle conseguenze. No, dobbiamo soltanto dire, sono disposta ad accettare le conseguenze in virtù del fatto che voglio fare questa cosa? Per esempio il podcasting. Per me portare i miei messaggi di podcasting, come immagino che sia per te, è più importante del rischio che ho di mettere la mia voce online. Ora, è un rischio? Oggettivamente sì, è un rischio, ma la bilancia pesa a favore del podcast. Ecco, questo bisogna fare sempre, e questo lo faccio anche per la domanda che mi hai fatto all'inizio dei documenti. Li devo mettere online? Rischio a metterli online? Sì, sì, rischiamo. Ci sarebbe un modo diverso? In teoria sì, ma non prima del 2026, o meglio, magari forse un po' prima, forse con l'applicazione Io qualcosa un po' prima, però al momento è solo questo. Mi serve in maniera così importante, che ne so, ChatGPT, perché come per te ci lavoro, è fondamentale, mi serve di studiarlo, qualunque sia la motivazione. Sì, allora so che rischio, accetto il rischio, ma la bilancia pesa a questo favore. Ecco, questo secondo me è la cosa che bisogna fare sempre, la ragionevolezza sul valore di questo compromesso, ecco.
Sì, condivido al 100% e alla fine sta a noi la scelta, dobbiamo capire che cosa è importante per noi come sempre. Allora vorrei purtroppo avviarmi verso la conclusione di questa nostra chiacchierata con, come sempre, con tanta concretezza, quindi riassumi per noi le cose principali che dobbiamo fare o a cui dobbiamo prestare attenzione quando siamo appunto in questa situazione. Dobbiamo mettere i nostri documenti online non per registrarci in questura o qualsiasi altra cosa, insomma, ma per stare su una piattaforma che può essere un social o un motore di ricerca. Due o tre cose da tutto quello che ci hai raccontato che dobbiamo proprio metterci in testa, imprimercelo nella memoria e stamparcelo.
Ok, allora io ci ho un po' pensato e credo di poter riassumere questa cosa. Se possiamo, allora, innanzitutto valutiamo se veramente quella cosa ci serve o è un capriccio momentaneo della curiosità, del clickbait. Che bello, clicco qui, che bello, chissà che mi daranno questa cosa meravigliosa. No, allora ragioniamo un attimo. Se abbiamo ci viene in mente che forse abbiamo bisogno di uno strumento, ragioniamo un attimo se questo strumento veramente ci serve, e possiamo anche verificare se esiste una versione europea di quello strumento, perché a volte questa è una cosa che sottovalutiamo. Esistono, diamo per scontato che esistono degli strumenti soltanto di big tech americane. Mo io non ce l'ho, cioè ce l'ho, però diciamo non voglio fare la politica, non è che voglio boicottare gli Stati Uniti, semplicemente dico altri paesi, anche l'Asia è la stessa cosa, altri paesi non aderiscono alle nostre regole di protezione. Quindi se abbiamo un'opzione di una compagnia europea che segue le direttive europee, ecco, io direi se potete scegliere, scegliete l'Europa. Ok? Ripeto, non c'è campanilismo in questo, c'è semplicemente un'adesione a delle norme che sono più vicine a noi. E quindi questo è il primo passo. Mi serve davvero? Sì. C'è un'opzione europea? Sì, allora aderisco. Se no, lo può fare soltanto, faccio un esempio, Instagram. Ok, aderisco ad Instagram. O lo può fare solo ChatGPT? Mi serve. Ok, devo fornire un documento? Cerchiamo di fornire un documento che abbia il minimo valore possibile sul mercato. Quindi escludiamo i dati biometrici. Ah, ma è comodo, faccio un selfie, sto così, ci metto solo 3 secondi, invece quello lo devo scansionare, magari devo andare in copisteria. Andate in copisteria. Cioè
sono chiaro, sono, chiarissimo.
Sono talebani. Non abbiate il lato B pesante. Andate e fate quello che dovete fare. Inoltre scegliete un documento che abbia un valore commerciale più basso, e questo forse stupirà un po', ma ovviamente i documenti hanno dei valori commerciali diversi.
Sì.
Il passaporto è quello che vale di più, perché è internazionale, perché è un passaporto, se siamo nella comunità europea, se sono i tuoi ascoltatori italiani, siamo nella comunità europea, anche se noi non lo percepiamo come un valore, il passaporto europeo è un grosso valore. Quindi la vendita di passaporti, se europei, è molto alta nella quota delle vendite di traffico di documenti. Esatto. Quindi scegliamo qualcosa che abbia poco valore, anche se in realtà sia la carta d'identità che la patente per noi italiani sono entrambi di grosso valore, però sono almeno circoscritti al nostro paese, al nostro mercato. Se possibile scegliamo la patente, perché se ce l'accettano, perché la patente ancora per esempio non permette di viaggiare, quindi la vendita della patente così. È vero che ha un grosso mercato sulle truffe con le assicurazioni e con le macchine, ma ha un minore mercato su cose all'estero, sulle questioni all'estero, e l'estero è molto più grande dell'Italia, ovviamente. Quindi, poi vabbè, volevo fare un commento brutto, ma non lo faccio perché riguarda le assicurazioni, quindi l'ho appena pagata e ho un pessimo, sarebbe stato un
Immagino.
commento molto brutto.
Immagino, però questo è un consiglio bellissimo perché io non avevo pensato a questo confronto. Allora, il passaporto ovviamente potevo immaginarlo, ma tra patente e carta d'identità, ecco, magari sarei andata con la carta d'identità di default, ecco, perché magari non ci pensiamo. E invece,
Eh no, perché tu devi
tessera
pensare.
sanitaria no, non serve a niente.
Ma se
Magari.
l'accettassero, magari, perché se l'accettassero, magari il problema è che sulla tessera sanitaria non c'è la nostra foto, quindi tendenzialmente questi qui
Giusto.
non accettano la tessera sanitaria. Però se fosse possibile, magari proprio perché non c'è la nostra foto, ci sta soltanto
Infatti.
un codice fiscale che può essere calcolato da chiunque, quindi non c'è problema. Ovviamente, cioè, tutte e due sono a rischio, non è che sto dicendo metti la patente, vai sicuro,
Certo.
assolutamente, però diciamo nel mercato, nel commercio, sono due categorie interessanti per due truffe diverse e quindi se si può scegliere meglio la patente. E sì, questa cosa è un po', viene meno considerata, ma perché non si considerano poi gli usi che se ne fanno, che ovviamente sono i furti d'identità, truffe, apertura di conti o leasing o cose, insomma, che poi ti infilano in situazioni di cui magari ne vieni fuori, ma con tanto tempo, tanta fatica e a volte anche soldi perché devi magari chiamare avvocati, portare documentazione e così via, senza pensare, parlare poi del social engineering che si può fare con un documento. Però diciamo che nella graduatoria dei documenti, diciamo, io userei questo.
Grazie, perfetto e chiarissimo. E allora, siccome a me piace sempre terminare con uno sguardo al futuro, a questo punto mi sa che il futuro che ci piacerebbe immaginare è molto semplice, che i dati fossero sempre protetti, assicurati, che dici, o dobbiamo immaginare altro, ma non mi spingerei troppo oltre.
No, cioè il mio mondo ideale sarebbe un mondo in cui il dato non ti serve più di distribuirlo, cioè io sono io perché ci fosse appunto un qualcosa che già alla nascita, una sorta di cittadinanza digitale a cui ci stiamo di fatto insomma orientando, che dica è nato questo bambino, questa bambina. Questo è il suo speed, faccio l'esempio dello speed, ma non per lo strumento, ma per l'equivalente. E quindi questo bambino e bambina nella sua vita digitale potrà usare questo codice e lui sarà sempre lui o lei, saranno sempre questi. Ecco, nel mio sogno perverso di futuro c'è questo.
Ma è bello, questa volta finiamo con un bel futuro che non è distopico, però. Quindi speriamo di andare veramente presto verso una situazione così. Sarebbe appunto l'ideale per ognuno di noi, sicuramente più sicuro. Allora, Vale, che cosa dire? Valentina Nardecchia è stata con noi la seconda volta, ma tornerà in potenza artificiale sicuramente perché questo podcast è bello anche appunto affrontare questi temi che sono davvero importanti per ognuno di noi, rispondono a domande, tra l'altro, quelle che ricevo dalle persone che mi ascoltano, quindi grazie per l'esperienza e il valore che hai condiviso oggi. E a prestissimo, Vale, grazie davvero.
Grazie Teresa, voglio ringraziare tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando e grazie per avermi invitato. È sempre bello parlare con te, parlare con i tuoi ascoltatori e poi fai sempre domande complicate.
Beh, sono reali, sono quelle che sentiamo tutti, io per prima, quindi davvero molto sentite. E se ci state ascoltando in audio, volete anche seguirci online, seguirci in video, lo trovate nelle piattaforme che supportano questo formato. E noi ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo viaggio nel mondo dell'intelligenza artificiale integrata al tuo lavoro.